una moda esagerata della fumare la THC anche, quindi il principio nutritivo più dopante, con strumenti elettronici, cioè
tipo
sì,
vaporizzatori.
cioè, ho beccato questa tipa che aveva tipo, sembrava un power bank, sai, una roba. Ho detto: che cazzo stai fumando? Fa un hard disk, ti stai fumando? No, questa dentro c'è il THC, ma anche quello è illegale da noi,
Sì, però se
totalmente.
possiamo dirlo, è una attività di riduzione del danno. Cioè, se io non fumo più la canna che ha combustione, e quindi ha, tra l'altro all'interno il tabacco, perché io poi mischio la cannabis con il tabacco e l'accendo, quindi poi ho la combustione. Questo per i polmoni è deleterio, ovviamente, perché ho sia una sostanza tossica come la nicotina da sigaretta, quindi c'è dentro il catrame, l'ammoniaca e tutta una serie di altre sostanze, e ho la combustione che quindi è cancerogena. Il metodo elettronico fa sì che io abbia solo la sostanza pura, e che quindi non abbia additivi come per esempio il tabacco, e la consumi in via vaporizzata, quindi in una maniera molto meno nociva per esempio l'apparato respiratorio.
E comunque, per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì, perché ricordiamoci che ad essere iscritta nella tabella di qui sopra è la molecola, non è
Esatto.
la pianta, cioè non è che c'è scritto rose, fiori, cannabis, c'è scritto THC, LSD, bla 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 bla. Per
Non è illegale il CBD in Italia, per cui per adesso, adesso
adesso.
c'era riuscito
Per adesso.
Speranza a tabellare il
Sì.
CBD, poi ha capito la vaccata che ha fatto e l'ha stralciato, però perché non è un principio attivo, quindi non ha un effetto drogante, non so come dirla.
Sì. Beh, visto il governo che abbiamo, che è iper conservatore, vedete un rischio anche per il CBD. Io non lo so, perché io credo che oramai ci siano talmente tanti negozi, business, che rischierebbe anche lì una mezza insurrezione, no? Sulla cannabis light. Perché ci
Però
avevano
beh,
provato, però poi hanno detto, si sono incazzati un po'. Come la vedete?
guarda, forse potremmo raccontare quello che è successo qualche settimana fa
Al
al
Canapamundi.
Canapamundi, no? Che è una delle più importanti fiere del settore italiane. Come tu hai detto giustamente, ormai stiamo parlando di un
Infatti.
settore legittimo, che tra le altre cose è un settore che statisticamente impiega una quantità di giovani impressionante, no?
35%, pardon, 35 anni è l'età media degli imprenditori della
Quindi ci
cannabis light.
lamentiamo che non c'è lavoro, ci lamentiamo del fatto che non ci sono opportunità per i ragazzi più giovani. Qui abbiamo un piccolo esercito di imprenditori appassionati che hanno mediamente 35 anni e che hanno avviato la propria impresa e che tutti gli anni si trovano in uno degli appuntamenti storici simbolo, che è appunto il Canapamundi a Roma. Una fiera, un salone commerciale vero e proprio, ovviamente. Quindi è CBD, non può esserci un salone legale di cannabis col THC, però poi tutti i vari grow shop, quello che in gergo si chiamano parafernalia, quindi tutti i vari strumenti per il consumo. È un'industria, è tutto un settore fatto di tante cose. Quindi stiamo parlando di una fiera organizzata in maniera super professionale, alla Fiera di Roma, vicino all'aeroporto, con i permessi chiesti, con la location pagata, con i vari ministeri e le varie questure avvisate, tutto regolare. Un esercito, c'era polizia, carabinieri,
Guardia di
guardia di
finanza.
finanza, che in decine e decine di agenti, neanche in borghese, hanno di fatto, come si dice, harassing, disturbato il quieto svolgersi della manifestazione, praticamente perquisendo stand per stand, bloccando, creando un clima di
Sembrava di essere
caccia
una
alle
piazza di
streghe.
spaccio, era brutto come clima, anche perché l'hanno
Questo
fatto
quando è successo?
nel weekend di 16-17 febbraio.
Lo
Ah, quindi
diciamo perché
adesso?
Barbara c'era,
Io
quindi
c'ero, avevamo uno
testimone
stand con
oculare.
Meglio Legale, quest'anno è il primo anno che possiamo prendere il 5 per 1000, quindi eravamo lì a promuovere questo.
Come si chiama il tuo progetto legale?
Meglio Legale. È una delle associazioni, peraltro, che ha promosso il referendum due anni fa e che si occupa di legalizzazione della cannabis in Italia, con vari progetti, soprattutto con lobbying parlamentare e corsi di formazione anche per giornalisti, che non è sempre facile anche loro da alfabetizzare. Però questi controlli ci sono stati per 3 giorni consecutivi e il primo giorno che hanno fatto i controlli a Campione hanno sequestrato campioni di infiorescenze, perché poi è quello che andavano cercando, non hanno sequestrato altro. Il primo giorno i controlli hanno dato tutti esito negativo, eppure sono tornati anche il secondo e il terzo giorno e su 500 campioni analizzati uno solo eccedeva del quantitativo massimo di THC, che è 0,5%, di 0,15. Quindi eravamo 0,65, quindi 5%, pardon, 0,05% in più di quello che è permesso in Italia. Un solo campione che ti dà un risultato lievemente positivo non è assolutamente proporzionato al dispiegamento delle forze dell'ordine che ci sono state in quei 3 giorni.
Ma certo, è ideologico e sicuramente, adesso mi denunceranno, non lo dico io, ma immagino che... essendo cambiato il vento all'interno della maggioranza politica. Tra l'altro mi viene da dire che queste sono un po' anche delle bandierine che si mettono per giustificare, poi in realtà parlo ovviamente del governo Meloni, del cambio di quelle che erano le promesse che erano state fatte in campagna elettorale, no? Mi viene in mente il blocco navale contro gli immigrati. Dove cazzo si è visto il blocco navale? Stanno aumentando gli sbarchi e per quanto la nostra Georgia nazionale vada a far casino in Europa, non la cagano e non è cambiato niente. E invece su queste cose, che è molto più facile, come dire, mettere i bastoni e fare ruote a persone di questo tipo, la agitano, credo, poi come un successo della loro ideologia repressiva.
Guarda, sì, a costo di suonare antipatico, possiamo dire che, per quanto io non abbia particolari affinità politiche con il nostro attuale esecutivo, ce l'ho più con i partiti di segno opposto, certo, che non hanno fatto un cazzo per anni. C'era una legge di iniziativa popolare depositata in Parlamento e è stata lì ferma a prendere polvere per anni. Andava solo discusso.
Però negli ultimi 5 anni, diciamo, la sinistra non ha mai governato da sola.
PD 5 Stelle, Conte 2 avrebbe potuto avere la
ricordiamoci
maggioranza.
Ricordiamoci che i 5 Stelle la cannabis ce l'hanno avuta nel programma per un sacco di tempo.
Poi Riccardo ce l'ha giustamente perché se noi fossimo in grado di difendere tutto un po' più tenacemente quando ne abbiamo la possibilità, quando ci sono dei governi meno proibizionisti, in questo caso forse riusciremmo ad avere poi delle situazioni meno di limbo quando poi arrivano governi proibizionisti.
E perché evidentemente hanno capito che la pancia del paese non era ancora pronta.
Lo Ius Soli, quante ne hanno fatte saltare, bravo. 2 riforme sull'ordinamento penitenziario, che anche quelle sui compagni carcerati le aspettavano da tanto. C'erano 10.000 detenuti in sciopero della fame con l'allora ministro Orlando che diceva sì, ve la faccio passare, e invece è saltata anche quella. Però facevi un parallelismo, secondo me le mettevi in contrapposizione, ma il principio è lo stesso. Migrare, come il consumare sostanze, come tante altre cose, è una facoltà umana. Tu non puoi impedire che questa cosa gli uomini la praticano, le persone la pratichino. Quindi proibire cercando di sedare il fenomeno è un'attività che fallisce, tu fallisci se continui a reiterarla, e quindi se tu vuoi fermare le partenze sarà impossibile fermare le partenze, se tu vuoi fermare il consumo è impossibile fermare il consumo. Poi lì ci sono degli attori criminali come la criminalità organizzata che dà le sostanze disponibili nello spaccio. Io parlo di trafficanti, non di scafisti. Gli scafisti non esistono, adesso non apriamo un'altra parentesi, però di solito lo scafista è una
è uno
delle
di
persone
loro.
Che non poteva pagarsi il viaggio. Sa tenere un timone e lo mandano su, perché nessuno rischierebbe di morire.
Questo non lo sanno in molti, ma è così.
Ovviamente, però poi ci sono trafficanti, narcotrafficanti, che poi si occupano del mercato parallelo, perché tu nel frattempo stai creando l'illegalità di, ripetiamo, una facoltà umana che non può essere sedata, non può essere interrotta, e nel frattempo stai lasciando però il monopolio a delle organizzazioni criminali di decidere l'offerta alla domanda.
Vi siete mai domandati che cosa c'è nel retroterra psicologico di un proibizionista che ci crede veramente. Cioè io mi immagino uno che anche giovane che dice no, tipo non so, Salvini, c'è la mia età, dice no, io sono contro le droghe tutte.
Mazza, li porta male, li porti molto meglio.
No, lui è un po' più grande, credo, che anni è? No, un po' più grande. E dice, ma io mi dico, va bene, la tua opinione, ma ci mancherebbe. Ma lui dice, una bella pizza, un bicchiere di vino, sono contento. Ok, ma
stai comunque assumendo droghe.
Stai comunque assumendo droghe.
E è poi pur sempre droga. Dicono,
è pur sempre droga. E poi soprattutto.
Ce lo ricordiamo la foto al papete col gin tonic appoggiato sul panzone, no?
Mentre no, faceva crollare un governo.
Ma poi soprattutto, voglio dire, si fanno spesso chi fa parte di quel mondo lì profeti della libertà. Tant'è che si chiamava il Partito della Libertà, che in campo capitalistico viene fatta passare come una cosa, beh, ovvio, dobbiamo essere più liberi possibile, meno Stato. Certo, io sono d'accordo, infatti io sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo quasi niente con la sinistra per quanto riguarda l'economia, molto d'accordo sulla parte invece economica sulla destra, però noto la contraddizione in termini. Una persona veramente di destra dovrebbe essere altrettanto libertaria, no? Cioè dire, certo, no Stato, ma no Stato anche nelle mie mutande, ci faccio quel cazzo che voglio col mio cazzo e con la tua culo, con la tua figa, e allo stesso tempo mi faccio quello che voglio con i miei polmoni, col mio naso e con la mia lingua. Perché un politico, cioè, che cosa solletica secondo voi psicologicamente? Io ogni tanto mi sono domandato, tanto quanto, scusate se divento volgare,
no.
Però non so, gli omofobi sono delle checche che non vogliono, checche lo dico tra virgolette, non vogliono ammettere a se stesso.
Certo.
Questo oramai è sicuro,
non
dai.
Non tutti però.
Quasi tutti, gli omofobi.
Ma non lo so,
gli omofobi radicali.
Anch'io sono abbastanza con lui.
Secondo me non tutti,
sì,
è che
sì.
Ci sono altri fattori.
No, non tutti, dai.
Non, vabbè, non tutti, però. Non si può dire.
Io Mario, però.
Una buona percentuale, ma secondo me anche
secondo
una
me più sono radicali, più sono gay repressi. Invece siete mai domandati perché sarebbe tutto più semplice parlare con questi.
Vabbè,
io sono,
allora,
per, io sono per il dialogo, non fra di noi che siamo tutti d'accordo. Mettiamo qua uno cazzo che è proibizionista, c'è un termine di fobia, drogofobico, non so, chiamiamolo come cazzo sei. Perché che paura c'hai se io mi faccio quella sostanza? Te che te frega, tanto non so come dire, perché liberi nel capitale ma non liberi fuori dal lavoro? Cioè,
allora, secondo me c'è la questione della morale. Se una persona è così tronfia della propria morale da essere convinta che il suo modo di vivere sia migliore del tuo, allora io non so come dire, quella persona te lo imporrà. Emma Bonino di solito dice che i proibizionisti si nascondono dietro questa frase: io non lo farei, quindi tu non devi farlo. E questa cosa è molto vera, soprattutto se pensi che appunto poi c'è a fianco al tu non devi farlo, c'è tutta la narrazione che spesso è frutto di balle che il proibizionismo ci ha raccontato per decenni. La questione delle droghe leggere e droghe pesanti è un retaggio proibizionista, perché Paracelso ce lo diceva, è la dose che fa il veleno, quindi una canna può essere più psicoattiva di una microdose di LSD, per esempio. Quindi droghe leggere, droghe pesanti non esistono, esistono quelle
noi
naturali e quelle sintetiche.
Noi combattiamo strenuamente contro questa separazione tra droghe leggere.
Ma anche l'eroina, cioè se mi faccio un...
Ci sono le sostanze, ci sono le droghe.
Sono delle droghe più difficili da gestire, ma semplicemente perché ogni persona è diversa. Poi arriveremo anche al triangolo di Zimberg,
certo.
Che è una cosa interessante.
Beh,
da
raccontarti.
Per
aggiungere alla domanda che hai fatto tu, cioè una delle paure che hanno i conservatori riguardo alle droghe riguardano l'ordine pubblico, perché ci sono effettivamente alcune droghe che diventano un problema per l'ordine pubblico, solo che anche l'alcol lo è, quindi è.
Ma
comunque
per esempio,
una grande
quale
confusione
prova? Quale, quale, anche quale droga diventa un problema per l'ordine pubblico?
Diventare eroinomani, diventare dipendenti dall'eroina è molto più facile che diventare cioè creare problemi di ordine pubblico se sei un dipendente dall'eroina è decisamente più facile
anche
che...
dall'alcol forse di più.
Certo.
A
sì sì
di...
no, ma infatti dico è comunque un problema di ignoranza da parte anche del conservatore che non fa questo ragionamento, dice vabbè anche l'alcol è, anzi forse anche peggio.
Secondo me c'è anche un fatto che la droga è spesso associata e ha ragione a una sorta di liberazione da certi condizionamenti, quindi anche un sistema che si difende da chi, fra virgolette, vuole uscire da quello schema lì. Quindi l'utilizzo di droghe con un certo approccio alla vita non è ben visto da chi gestisce quel sistema.
Io volevo arrivare esattamente a questo, cioè dipende che di che ordine pubblico stiamo parlando. Se l'ordine pubblico è rigore, disciplina, obbedienza e sobrietà, allora fanno bene a proibire, cioè il loro obiettivo è la proibizione, quindi il tentativo di sedare il più possibile, cosa poi peraltro fallace, di sedare il più possibile questo tipo di consumi. Per me l'ordine pubblico è anche l'inclusività sociale, cosa che noi non stiamo facendo con il proibizionismo. Con il proibizionismo stiamo emarginando sacche della società, stiamo escludendo persone da determinati servizi di welfare solo perché fanno una scelta di consumo. Ricordiamoci anche che, giusto perché stiamo parlando senza tabù, noi veniamo identificati come consumatori per qualsiasi cosa al mondo. Noi dobbiamo essere happy consumer, ci profilano i dati, ci dicono chi siamo attraverso i nostri consumi, ma la droga no. Sulle sostanze no, noi non possiamo essere consumatori di sostanze, tranne che, scusate se è poco, per quelle due che ci hanno lasciato legali, che devi avere il buco di culo che siano la tua droga di elezione, e se per caso ti discosti dall'alcol come sostanza psicoattiva che tu vuoi consumare, allora diventi un criminale, un tossicodipendente e una persona che di base deve essere non solo stigmatizzata ma emarginata proprio dalla società. Questo non è l'ordine pubblico che io voglio, cioè non so come dire.
No, chiaro, io mi sto mettendo nei panni di chi non vuole le droghe nella società.
Certo,
dice,
certo.
Perché? Beh, perché poi gli eroinomani si mettono sotto casa mia e io ho paura a far andare in giro mia figlia.
E però guardiamoli i dati, perché no, cioè nel senso dobbiamo, c'è anche un altro ragionamento che è quello della proporzionalità della proibizione, no? Per esempio noi abbiamo subito anche per l'alcol in questo caso una decenni di campagna pubblicitaria giustissima, bevi responsabilmente, non bere e metterti alla guida, eccetera eccetera eccetera, e però poi se vai a guardare i dati che escono dal ministero, non li diamo noi, su quanti sono gli incidenti mortali in Italia causati da persone sotto effetto di alcol o droghe, è pochissimo.
1,3%.
1,3%. Il killer sulle strade è il telefonino,
certo.
È la distrazione.
Certo.
E questo, ripeto, non lo diciamo noi, sono i dati del ministero.
Incredibile.
Non si esce da questa cosa. Eppure no, abbiamo creato questo mostro. Per carità, io non mi metto, se sono in stato alterato, non mi metto alla guida. L'abbiamo imparato, non sto incentivando alla guida in stato di ebbrezza, ci mancherebbe altro. Però poi, quando vai a guardare i dati, scopri che spesso e volentieri ti raccontano quello che ti vogliono raccontare. L'eroina terrorizza tutti,
sì,
giustamente.
Sì, anche a me.
Giustamente.
Aiutami ad entrare nel mondo dell'eroina.
No,
dai, Riccardo,
io non so.
Io
c'ho
paura. Allora, io devo dire che nel corso di tutte le edizioni della... Il motivo principale per cui è nato il Bazar Atomico è perché volevo invitare degli esponenti, degli attivisti del mondo della psichedelia che mi aiutassero ad entrare in quel mondo. Ci sono entrato, ne sono uscito.
Ci manca solo l'eroina.
Adesso ho invitato Riccardo perché vorrei che tu mi facessi entrare.
Ma ce l'hai portata? Perché ti avevano chiesto se ce l'ho.
Che come? Hai appena pulito la pipetta.
Ma che poi l'eroina,
devo fare,
cioè,
il disclaimer.
Cioè con l'eroina spesso non sei proprio in grado di cioè ti fai gli affari tuoi e... Cioè,
sì, poi anche per l'eroina c'è modo e modo,
esatto,
di consumarla, perché un conto è l'eroina iniettata che ha una serie anche di aggravi fisici, proprio banalmente, quindi il metodo per via iniettiva è da sempre il più pericoloso per l'assunzione delle sostanze. C'è quella fumata, oppure come è successo per la distribuzione controllata di Stato in Svizzera, che è stato il grande esempio di come si può distribuire in maniera legale eroina senza aumentare il numero di consumatori, bensì facendolo diminuire. Quando la Svizzera ha avuto lo stesso boom che abbiamo avuto noi per consumatori di eroina problematici, ha iniziato la vena proibizionista, poi ha capito che non funzionava e quindi si è inventata questo metodo di queste sale di distribuzione.
Le stanze del buco.
Non solo, che sono le stanze del consumo, quindi che sono dei posti dove la persona può andare a consumare e che sono presidiati con personale medico che può gestire le situazioni di emergenza. Ma la Svizzera ha proprio iniziato una distribuzione controllata di eroina a chi arrivava ai ai servizi e diceva: io sono consumatore. E lo Stato diceva: va bene, te la diamo noi, tu arrivi e fai un percorso con il medico, che non era di de-escalation, cioè non, nessuno ti chiedeva di diminuire la sostanza, banalmente ti davo una sostanza più controllata, ti davo strumenti sterili, ti dicevo come consumarla. La maggior parte delle morti per overdose in Italia, c'è un sito che si chiama Geoverdose, è per il consumo da soli, e quindi perché non hai nessuno che per esempio ti agisca o che ti inietti il farmaco antagonista, che per gli oppiacei c'è, è il naloxone, è quasi gratuito in farmacia, chi consuma oppiacei dovrebbe averlo sempre in tasca. E quindi la Svizzera fa questa campagna per il naloxone e al contempo ti dà anche l'eroina. Sono arrivati in pochi anni a cambiarne proprio forma. Le ultime distribuzioni sono in pastiglia, quindi con le persone che sono riuscite da un lato a farsi una vita, hanno aumentato la loro speranza di vita, che ovviamente prima era da lì a qualche anno, si sono fatte una famiglia, e se vogliono andare a farsi un weekend via e vogliono rimanere in aggancio, ti danno il blisterino e tu sai quanta, come consumarla.
Il Bazar Atomico.